questi sei lunghi mesi in cui l'anarchico Cospito ha intrapreso lo sciopero della fame il 41, sul 41 bis si è detto di tutto. Chiunque si è sentito in dovere di giudicare, sanzionare, pontificare in Parlamento, in televisione, nelle strade e nei bar. Quella che si potrebbe definire una piccola vittoria per Alfredo, volevano tacerlo e lui è riuscito a far parlare tutta Italia di quell'infame regime carcerario che è il 41 bis. Ha messo sotto gli occhi di tutti il trattamento disumano che lo Stato italiano riserva ai suoi nemici più pericolosi. Laggiù, in quella tomba per vivi, questa testarda corsa alla morte accese i riflettori sull'ingiustizia democratica, sulle sue torture, sulla sua condanna a morte. È chiaro che Alfredo non ha lottato solo per sé, ma per la chiusura del 41 di bis per tutti e in più generale contro la società carcere. Volevano silenziarlo ed eccolo in prima pagina. Volevano farlo abiurare ed ecco che lotta per le sue idee a costo della vita. Lo Stato ha dovuto usare altri strumenti per colpirlo, la delegittimando riempiendo la storia di falsità. Beh, ormai è noto il potere che i mezzi di comunicazione hanno sull'immaginario e sulla verità collettiva. La bagarre parlamentare sono soltanto lo schiamazzo confuso dietro al pensiero unico. La narrazione del presente determina la storia e mettere in giro voci fino a radicarle nella memoria storica è la creazione di un falso storico. Una delle vicende che a me è più rimasta impressa si è svolta proprio in Parlamento e l'ingiuria è stata pronunciata da Donzelle, onorevole al soldo di Fratelli d'Italia, vicepresidente del COPASIR, Comitato di Controllo Parlamentare sui Servizi di Intelligence. Insomma, uno che di segreti ne dovrebbe sapere e infatti sarebbe meglio che tenesse la bocca ben chiusa. La vicenda la conosciamo tutto, Donzelli in Parlamento e accusa i colleghi del PD di essere pappeciccia coi terroristi e di essere andati a visitare Cospito nel carcere di Sassari. E poi ha declamato per file e per segni i dialoghi di Alfredo con altri detenuti durante l'unica ora d'aria a loro disposizione. Di cosa parlavano? Beh, delle conduzioni di tombati vivi, che la lotta di Alfredo riguarda tutti. D'altronde, che cosa dovrebbero parlare, di cosa dovrebbero parlarsi? Da questi dialoghi, Donzelli ha dedotto che tra mafiosi e anarchici esiste un sodalizio, che Alfredo è un mafioso, che è giusto tombarli vivi perché l'uno o l'altro sono minacce per lo Stato. L'uscita abbastanza triste di Donzelli dimostra una certa ignoranza verso ciò che l'anarchismo e la mafia, che sono due sistemi opposti per natura, e poi denotano una certa ferocia accanendosi su un avversario in fin di vita. Ma Donzelli è un politico e ciò che dice è per far politica, ovvero per tirare acqua al mulino del suo partito. Donzelli ha mentito. Neppure un mese dopo l'intelligence ha dichiarato che non esiste nessun rapporto tra anarchici e mafiosi. Ma dai. Come ha avuto queste informazioni che ha sbandierato in Parlamento? Beh, dalla relazione redatta dalla polizia penitenziaria, girata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di cui Dalmastro è sottosegretario. Dalmastro, coinquilino di Donzelli, gli ha spiattellato tutto e lui l'ha andato a gridare in Parlamento nonostante fossero documenti sensibili e da tenere riservati. In questa vicenda Donzelli ha fatto uno scivolone dietro l'altro, eppure quello che ne è rimasto è questo triste e impensabile binomio mafiosi-anarchici. Donzelli ha costruito il falso storico, non è il primo e non sarà l'ultimo. L'utilizzo di documenti segreti rilasciati a spizziche e bocconi, travisando e deformando la realtà, sono rivelazioni volte a confondere, a mistificare, a delegittimare una persona, un'azione o una lotta. Vediamo altri esempi recenti. Si sa che in Italia la mafia lo spauracchia per legittimare ogni forma di abominio repressivo, ma anche modello di stigmatizzazione sociale. Essere etichettato come mafioso significa sciogliere i bambini nell'acido, vuol dire essere un mostro privo di scrupoli, avido di denaro. Dunque, essere accostato ai mafiosi significa complicità con essi. Durante il lockdown, un esproprio in un supermercato a Palermo e le rivolte spontanee di Napoli sono state tacciate di essere state manovrate da mafia e camorra, delegittimando in un batter d'occhio delle rivendicazioni popolari. A chiunque è stata chiara la legittimità di quelle proteste, ma i giornali hanno gonfiato il caso da far passare la regia mafiosa come verità supposta. Perché per quel che riguarda la fuga di notizie degli apparati dei servizi segreti, è interessante quel che dice Persichetti nel libro La polizia della storia, in cui identifica almeno 7 episodi che hanno riguardato la diffusione di verbali segretati. Ma andiamo a leggere direttamente dalle pagine del libro. Nonostante queste fughe di notizie siano avvenute sotto gli occhi di tutti, la Procura di Roma, che pure la Commissione intratteneva continui scambi, ha sempre girato il capo altrove, ignorando le ripetute irregolarità. Una rapida inchiesta ci ha permesso di individuare almeno 7 episodi nei quali esponenti della Commissione hanno diffuso notizie e documenti riservati o segretati. Queste violazioni, 4 delle quali avvenute prima del dicembre 2015, hanno riguardato la diffusione di verbali segretati di almeno 4 testimoni, 3 scussi dai consulenti della Commissione e dallo stesso Presidente, 1 audito in seduta segreta alla Commissione stessa e diverse notizie riservate raccolte dai consulenti. Si trattava di materiale documentale di prima mano, funzionale allo sviluppo di successivi approfondimenti investigativi, la cui divulgazione avrebbe potuto nuocere allo sviluppo di ulteriori accertamenti. A questa prima circostanza bisogna aggiungere che la divulgazione sui media è avvenuta spesso attraverso un uso sapientemente selezionato di stralci e notizie, tale da distorcere il contenuto stesso delle informazioni presenti nei verbali dei documenti, dando in pasto all'opinione pubblica una versione finalizzata ad avvalorare ipotesi cospirazioniste che commissari o i consulenti protagonisti di queste indiscrezioni appoggiavano. In questo modo, accanto alla violazione delle regole di riservatezza, si è data anche corpo alla circolazione di fake news, in taluni casi di vere e proprie azioni di depistaggio informativo. Queste erano le parole di Persichetti, appunto, riguarda poi l'affare Aldo Moro, con tutte le varie commissioni legate appunto a quel sequestro. Non potendo cambiare Cospito e le sue idee, la pantomima democratica ha cercato di cambiare la storia. Ha trasformato una chiacchiera tra detenuti in un sodalizio criminale, ha trasformato la solidarietà in affinità, ha distorto la realtà per servire una verità utile al potere, che il 41 bis è imprescindibile nel sistema carcerario, anche qualora la sua funzione, come quella di isolare il detenuto dalle organizzazioni esterne, venga meno. Infatti, gli stessi tribunali hanno decretato che non c'è organizzazione, che non c'è istigazione, eppure l'ergastolo inflitto gli è incostituzionale. Questa è un processo, una condanna, una punizione meramente politica in barba alla democratica divisione dei poteri. Lo Stato garantisce vendetta, non diritti. Ora, un'ultima accenna agli sviluppi repressivi di questi ultimi tempi. Il 41 bis serve a isolare il detenuto da un'organizzazione criminale. Ma che cos'è un'organizzazione? Sono anni, anzi secoli, che gli anarchici vengono tacciati di accuse di associazione eversiva e indagati di 271 bis. Ma ultimamente l'accusa di associazione a delinquere stanno fioccando a destra e a manca. Il comune di Riace, sindacalisti di Piacenza, i collettivi ambientalisti di Padova e Varese, i compagni impegnati nella lotta contro il TAV. Insomma, ogni forma di ribellione, più o meno organizzata, più o meno istituzionale, più o meno pericolosa, può giustificare processi per associazione a delinquere. E se si desse anche il 41 bis così per disgregare ulteriormente le lotte? Beh, tanto si sa, chi si ribella allo Stato finisce per essere un mafioso o un terrorista. Questa è la loro solo unica verità. Ma le stragi nelle carceri, in mare, nei posti di lavoro, in guerra, dimostrano tutta un'altra cosa, che qui l'unico terrorista è lo Stato.